Antenna Ave Maria presenta Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi radioascoltatori, sono Carlos Macias e nel nostro programma Kairos vi saluto. E oggi mediteremo su un quadro della Bibbia, su una coppia, su Adamo ed Eva. Il libro della Genesi ci racconta due racconti sulla creazione. Il primo racconto della creazione noi lo troviamo dal capitolo 1 del libro della Genesi, dal versetto 1 al versetto 31, e il secondo racconto della creazione lo troviamo nel capitolo 2, versetto 4 e successivi fino alla fine del capitolo secondo. E voglio trattare brevissimamente, sinteticamente, un quadro sulla coppia, soprattutto focalizzandomi in questo indirizzo, in questa prospettiva di Adamo ed Eva. E la prima cosa che è importante, fondamentale considerare nella nostra meditazione di questo giorno è che i due racconti della creazione che ci presenta appunto il libro della Genesi non sono due racconti diversi. Sì, in certo senso sì, ma soprattutto dobbiamo considerarlo in una sola prospettiva. Questi due racconti della creazione sono complementari, si complementano a vicenda. Il primo racconto è il racconto sacerdotale, mentre il secondo racconto è il racconto già vista. Vediamo qualche piccolissima pennellata al nostro proposito, al nostro riguardo su questo tema che affrontiamo oggi su Adamo ed Eva, la prima coppia, nella quale, vedendo la storia della prima coppia, possiamo trovare conoscere alcuni certi meccanismi che si applicano a tutte le coppie. Quindi nella storia di questa prima coppia troviamo fondamentalmente, da una parte positiva, luci, ma anche troviamo aspetti negativi. Troviamo anche ombre nel rapporto d'amore fra l'uomo e la donna. Il primo racconto della Genesi, il primo racconto della creazione, il racconto sacerdotale, ci descrive, ci dipinge appunto la creazione nel quale Dio comincia a fare tutto con amore, con sapienza e amore. Primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, quinto giorno e sesto giorno. Nei primi sei giorni della creazione, la scrittura, la Bibbia, il libro della Genesi, ripete sei volte questa espressione: Dio vide che era cosa buona. E appunto il sesto giorno Dio crea all'uomo a sua immagine e somiglianza. E a questo proposito il libro della Genesi disse così, al versetto 27: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi, come abbiamo già fatto nella nostra meditazione precedente, di una puntata precedente, quando abbiamo appunto parlato anche sulla creazione dell'uomo, Dio fa una specie di un rientro in se stesso, rientra in se stesso, e qua ci descrive questo verbo al plurale, il noi divino, cioè Dio rientra in se stesso e crea all'uomo e alla donna alla sua immagine e somiglianza. Quindi l'uomo e la donna sono la icona della Trinità. E la somiglianza dell'uomo e donna con Dio si manifesta attraverso la diversità complementare tra l'uomo e la donna. E dopo di aver creato all'uomo, alla sua immagine, alla sua somiglianza, Dio dà questo comando all'uomo e alla donna: siate fecondi e moltiplicatevi. È il comando alla coppia della procreazione. E quindi si tratta di un invito a rinunciare all'egoismo incentrato sui due protagonisti della coppia. Il sesto giorno, dopo la creazione dell'uomo e della donna, la Bibbia va a esprimere questo evento con un superlativo: ecco, era cosa molto buona. L'opera della creazione raggiunge l'apice con la creazione dell'uomo maschio e femmina, e questo evento verrà poi celebrato con il riposo sabbatico. Così diciamo alcune piccole pennellate su questo primo racconto della creazione, dove Dio crea all'uomo e alla donna alla sua immagine e somiglianza. Poi nel secondo racconto, questo racconto già vista, dopo della creazione dell'uomo, Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, vi voglio fare un aiuto che gli sia simile. In tutta la creazione l'uomo si sente solo, gli manca il suo simile. In seguito di avere manifestato questo, Dio disse la scrittura al versetto 20, al capitolo secondo, versetto 20: in seguito Dio crea le bestie selvatiche, tutti gli uccelli del cielo, ma in tutto il creato l'uomo non trovò l'aiuto che gli fosse simile all'uomo. Adamo non trova in nessuno degli animali il tuo con cui dialogare nell'amore. L'uomo quindi non è fatto per la solitudine, ma è fatto per la comunione. E quindi Dio a questo punto fa all'uomo l'aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Da allora, da quel momento, Adamo, l'uomo, cerca sempre la sua costola, la sua metà, perché senza la sua costola Adamo non è più integro, Adamo non è più completo. Dal fianco di Adamo, l'uomo e la donna sono dotati di uguale dignità, sono complementari e sono diversi. Che bellissima espressione, appunto, a questo proposito il libro della Genesi ci descrive. La donna è stata fatta dal fianco, dalla costola, dal costato di Adamo. Quindi, in primo luogo, la donna, fatta dalla costola di Adamo, è... Questo vuole esprimere che hanno la stessa dignità, sono uguali ma hanno una diversità nella quale si complementa l'uno con l'altro. Sì, la donna non è stata fatta di un osso della testa finché la donna sia superiore all'uomo, né al contrario, la donna non è stata fatta da un osso del piede affinché l'uomo la tratti come un obietto, come una cosa, come una fatto soltanto per soddisfare il suo desiderio più intimo, più profondo. No, né è fatta dalla testa, né è fatta da un osso del piede, no, sono state fatte la donna da una costola, cioè hanno la stessa dignità umana, ma sono diversi, sono complementari dal fianco di Adamo. A questo proposito c'è un bellissimo libro che parla appunto del modo di pensare, del modo di fare, del modo di comportarsi sia l'uomo che sia anche la donna, il libro di John Gray, che si chiama Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Come l'uomo è diverso a questo punto di vista della donna, e la donna è completamente diversa dall'uomo, pensa, agisce, si comporta in modo diverso. Addirittura il cardinale Martini chiama alla donna il pianeta donna, perché per certi versi sembra davvero che l'uomo è come se fosse di un altro pianeta, pensa, si comporta in modo diverso dalla donna. La donna si comporta anche in certi momenti, soprattutto in certe situazioni, dove noi uomini non capiamo, non comprendiamo alla donna a questo proposito. E quindi a questo punto, in questo racconto della creazione, l'uomo riconosce che la donna è il suo complemento e lo manifesta in questo modo. Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalla mia ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Quindi l'uomo fa un'espressione di gioia, si prorompe quando finalmente trova la persona tanta cercata, tanta desiderata, che non ha trovato in tutta la creazione. Non lo trova, e l'uomo si sente solo in tutta la creazione. Ma soltanto quando trova la donna, appunto, prorompe in questa espressione, in questo grido di gioia. Quindi, a questo scopo, a questo senso, l'uomo è chiamato a lasciare i suoi genitori e a unirsi alla donna con la quale può vivere un rapporto intenso di comunione e di amore. Sono una carne sola, una sola carne. E a questo punto dobbiamo dire una cosa fondamentale nella relazione fra uomo e donna. Il matrimonio fa parte del progetto di Dio. Dio ha pensato nella coppia fin dall'inizio della creazione e per questo esprime la scrittura, il libro della Genesi. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Che bella questa espressione che esprime appunto il libro della Genesi. Quando l'uomo era solo in tutto l'universo, solo in tutta la creazione, lui si sente davvero, davvero solo, non trova la sua complementarietà in tutta la creazione, nemmeno fra tutti gli animali. Soltanto quando vede la donna fa questo grido, questa manifestazione, questo grido perché ha trovato finalmente la persona tanto desiderata e tanto, tanto cercata. E quindi l'aiuto che Eva proporziona ad Adamo non è soltanto di stirarle le camicie, di farle di mangiare, di pulire la casa, di fare tutte le cose della casa, ma la donna fa uscire l'uomo da se stesso per cercare il suo costato. Cioè, la donna fa uscire l'uomo da se stesso perché gli impedisce di chiudersi nell'isolamento. E dall'altra parte Eva è soltanto tranquilla, si pacifica soltanto stando al fianco di colui dal quale è stata fatta. Quindi sia uomo e donna sono stati creati per essere relazionale, cioè amare e allo stesso tempo essere amato. L'uomo non è un essere, per vivere solitario, per vivere nell'isolamento. Questo è il progetto originale di Dio, create a immagine di Dio, maschio e femmina, che sono una diversità, che sono allo stesso tempo una complementarietà, si complementano. Però in questo aspetto della creazione, il quadro che ci presenta successivamente il libro della Genesi, si accorgeranno tutti e due di essere nudi. Dopo il peccato originale, l'uomo perde la sua relazionalità con Dio, con gli altri, cioè con la sua kenegdo, con la sua metà, con la sua costola, con gli altri, e perde anche la sua relazionalità con tutto il creato e perde la sua relazionalità anche con se stesso. E il peccato fa ripiegare l'uomo su se stesso e gli fa vedere soltanto le cose della terra. Cioè, con il peccato l'uomo perde l'orientamento totalmente e toglie lo sguardo dell'alto per vedere il suo creatore, per vedere anche la sua costola, per vedere tutto il creato, e si ripiega su se stesso. Si crea quindi un muro di separazione fra il fango e il soffio, e a questo punto l'uomo vuole essere l'epicentro di tutto. I due, in contrasto con l'armonia in cui vivevano prima del peccato, cominciano a sperimentare un disordine interiore. E a questo punto il libro della Genesi dice: allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi, intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture. E a questo punto l'uomo deve scoprire che gli organi sessuali sono soltanto fatti per l'unione con l'altro, con la sua complementarietà, con la sua Eva. Perché in Adamo ed Eva ogni coppia davvero si può rispecchiare, anzi, di fatto, il secondo nome di ogni marito è Adamo, il secondo nome di ogni donna, di ogni moglie è Eva. E quindi è l'uomo coprendosi gli organi sessuali, si li riconosce come la zona dell'intimità da svelare unicamente alla persona con cui si è certi di arrivare a una piena relazione e a una totale relazione, alla sua metà, alla sua coppia. In questo contesto, quindi, si spezza l'armonia fra l'uomo e la donna, e l'uomo, invece di assumersi le proprie responsabilità, va a colpevolizzare la sua metà, il suo costato. Quindi, quando Dio, nel giardino dell'Eden, domanda all'uomo: chi ti ha fatto vedere che eri nudo? Comincia di colpevolizzare alla sua metà. E l'uomo risponde: la donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. E allo stesso tempo anche la donna si giustifica ed accusa sempre l'altro. In questo caso la donna accusa il serpente, dicendo: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Quindi subito dopo del peccato originale, quando Dio domanda all'uomo e domanda poi alla donna, da quel momento cominciarono ad arrivare i conflitti matrimoniali. È sempre quindi l'altro che sbaglia quando, davanti a una situazione, davanti a un problema, davanti a qualunque cosa, il marito colpevolizza la donna, e allo stesso tempo la donna, davanti a un problema, a una difficoltà, colpevolizza anche al suo marito. Da quel momento il peccato originale, questo si tramanda a ogni marito, a ogni essere umano, a ogni marito e a ogni donna, perché è entrato il conflitto, perché è entrato il peccato nel cuore dell'umanità, ed è sempre quindi l'altro che sbaglia. Da allora quindi il marito accusa la moglie e la moglie accusa il marito. È sempre l'altro che sbaglia. A questo proposito vi racconto un fatto molto simpatico che ci aiuta a entrare in questa prospettiva. C'era un sacerdote italiano che è andato a fare missione un periodo di 3 mesi in Colombia, e il parroco dove doveva andare questo sacerdote missionario aveva in costruzione una parte della chiesa e anche la canonica, quindi non era abitabile la canonica, quindi il sacerdote ha cercato di trovare alloggio presso qualche famiglia della parrocchia. A questo punto ha trovato una coppia disponibile che lo accolse, a questo missionario italiano, un periodo di 3 mesi nella sua casa. Quindi dormiva, abitava, mangiava anche dentro di questa casa, di questa coppia, e tutti i giorni andava sempre a fare i suoi servizi, le celebrazioni, le confessioni, il lavoro appunto in parrocchia. E nel periodo nel quale il sacerdote era ospite di questa famiglia, molto disponibile, la coppia compie 50 anni di matrimonio e fanno appunto le promesse, le rinnovazioni dei promessi matrimoniali, fanno una grande festa in chiesa, poi una cena. E 10 giorni prima di ritornare il sacerdote, di rientrare in Italia, chiama la coppia e comincia davvero a ringraziarla per tutto quello che in questo periodo, come lo hanno aiutato, come hanno stato molto disponibili, le ringrazia. E per ultimo questo sacerdote domanda a questa coppia: ma in questi 2 mesi e mezzo io non vi ho visto litigare mai, ma voi litigate? A questo punto il marito comincia a parlare: no, noi in 50 anni di matrimonio non abbiamo litigato mai, ma sai, quando comincia a spuntare qualche conflitto, qualche cosa, ecco che io scendo nel garage. Ma il problema è che, dice, ho vissuto 50 anni nel garage. Credo che sia un fatto davvero molto evidente in tutte le coppie e in tutti i matrimoni. Ci sono sempre momenti incomprensibili, momenti nel quale ci sono litigi, momenti nel quale ci sono tante difficoltà, incomprensioni, appunto perché c'è una diversità e l'uomo e la donna sono, sì, si complementano, ma sono diversi. In certi momenti la donna ha una situazione particolare, è molto, molto vulnerabile, e molte volte l'uomo, noi uomini, non capiamo alle donne in certi comportamenti, perché non entriamo nella mentalità appunto del pianeta donna, neanche, e spesso anche le donne entrano a capire i certi meccanismi di noi uomini. Ma c'è questa complementarietà, e a certo punto diciamo è normale che il marito e la moglie abbiano delle discussioni, litigi in famiglia. A me molte volte mi domandano appunto nei corsi di evangelizzazione, dopo di una predicazione, voi litigate in casa? Io sempre rispondo, domanda mia moglie se litighiamo o no, perché anche abbiamo delle discussioni, dei momenti nei quali ci chiudiamo, o preferibilmente mi chiudo io a certe cose, però ovviamente ci sono delle discussioni. Quindi abbiamo presentato brevissimamente nella nostra riflessione, nella nostra meditazione, questi due quadri, questi due racconti della creazione. Mi sono limitato a fare qualche piccolissima pennellata a questo proposito, come il matrimonio, la coppia, fa parte del progetto di Dio. Dio ha pensato nel matrimonio da sempre, Dio ha pensato nella coppia, e per questo ha dato questo comando di crescere e di moltiplicarsi. Ma quando entra il peccato danneggia questo, danneggia tutta la creazione, danneggia anche questo problema, anche la relazionalità tra uomo e donna nella vita di coppia, e ci sono questi problemi. Ma a questo punto facciamo un salto al Nuovo Testamento per vedere, per cercare di capire che cosa pensa Gesù sul matrimonio cristiano. Ecco, un giorno ci racconta il Vangelo di San Matteo al capitolo 19, versetto 3 e al versetto 9, quando i farisei vanno dinanzi a Gesù e presentano, rivolgono, fanno questa domanda sulla questione del divorzio. E Gesù a questo punto cita testualmente il brano della Genesi, il libro della Genesi, quando dice: non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina, e dice: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una carne sola. E poi aggiunge: così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. E qua ci sono specie, molti problemi, molte difficoltà per capire questo. Quindi, in poche parole, Gesù ci sta dicendo, ci afferma che il legame matrimoniale vissuto nella comunità cristiana come un sacramento, a questo punto è indissolubile. Il matrimonio cristiano, una volta fatto attraverso il sacramento in chiesa, è indissolubile. Come indissolubile, indestruttibile è l'amore che Dio mostra per ciascuno di noi, per ogni essere umano. Quindi, in realtà, Dio non approva il divorzio. Il divorzio è un accomodamento puramente umano, legale. Ecco perché va a dire Gesù in questo testo più avanti, quando dice: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Cioè, l'uno è fatto per l'altro e l'altro è fatto per l'altro. Adamo trova la sua complementarietà in Eva, ed Eva trova la sua complementarietà, il suo pieno senso anche nel marito, nell'altro. Quindi il divorzio, separarsi, Ecco, è soltanto una situazione legale comoda, ma questo non fa parte del progetto originale di Dio. Per carità, ci sono certe situazioni dove davvero si vivono certe situazioni molto conflittive nelle quali non vogliamo soffermarci su questo, nel quale a volte è necessario separarsi, però separarsi fisicamente del marito o della moglie, o perché lui è diventato a una situazione che vuole quasi ammazzare alla persona. A questo proposito mi ricordo un'amica mia, ha ricevuto 7 coltellate del marito, 7 coltellate. A questo punto, ecco, lei è dovuto andare a vivere in un'altra casa, in un'altra città della quale viveva, perché il marito, che era fuggito dei carabinieri e della polizia, aveva in mente questa fissazione di cercare alla sua moglie per ammazzarla. Quindi ha dovuto andare a un'altra città, nascondersi, perché non aveva nemmeno la tranquillità di vivere una vita normalmente. Sì, poi il suo matrimonio comunque era sempre valido sacramentalmente, però si è separato fisicamente per una situazione del tutto particolare nella quale viveva con suo marito. E a questo proposito, cari radioascoltatori, il nostro tempo si è quasi esaurito. Vi ricordo i nostri appuntamenti, che noi abbiamo ogni martedì la nostra puntata di Kairos, va a ogni martedì alle ore 8, alle ore 13:30 e alle ore 20:30. Vi saluto, sono Carlos Macias nel nostro programma Kairos. Che il Signore vi benedica, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Avete ascoltato Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.